detto che lo ospitiamo per la prima volta in diretta su Radio PNR. Io faccio una domanda che non c'entra nulla col suo lavoro, ma c'entra un po' anche con quello che è la parte integrante della nostra trasmissione, ovvero la musica e le notizie. Intanto benvenuto Fabio Fossati, ciao.
Grazie, grazie, buongiorno a tutti.
Allora, partiamo proprio da questo. Che musica ascolta Fabio Fossati e fa ascoltare la musica nello spogliatoio durante le pause, gli allenamenti, eccetera?
Dunque, allora, il mio top sono i Queen. Quindi
e quindi roba che dia la carica, decisamente.
Sì, direi che lui, Freddy, è uno dei migliori ad accendere determinate emozioni.
Ma e lavori con la musica?
No, diciamo che il lavoro sul campo con la musica mi è capitato di vederlo, soprattutto delle attivazioni a inizio allenamento per dare un certo ritmo sulle esercitazioni proposte, però onestamente io direttamente no, non l'ho mai utilizzato. Mentre se c'è un volume giusto e i ragazzi hanno piacere prima dell'allenamento,
ecco, queste
di
cose
avere
qua,
un goccio di musica, quello sì, l'importante è che sia un volume moderato,
che non disturbi chi magari si concentra in altro modo.
Esattamente, esattamente.
Va bene, noi siamo partiti da questo argomento che nulla c'entra con lo sport, però in qualche modo sì, nel metodo di lavoro, proprio perché utilizziamo questa prima conversazione. In realtà i nostri ascoltatori avranno poi visto anche i video che abbiamo predisposto dopo la conferenza stampa di presentazione svoltasi appena lunedì, anche perché cerchiamo un po' di fare conoscere l'allenatore nuovo con il suo modo di fare, i suoi interessi, le sue passioni. Allora, partiamo proprio dalla presentazione. Direi lunedì hai raccontato un po' di cose ad ampio raggio, no? Sulle ragioni che ti hanno indotto a venire a Tortona e su quello che hai trovato. Devo dire che io sono rimasto colpito favorevolmente dalla scelta anche di assumersi la responsabilità di puntare a un obiettivo di migliorare il quinto posto dello scorso anno, che è il quinto, non il quindicesimo, quindi non è poi una, se fosse, non è un'impresa così scontata. In tempi in cui vediamo allenatori anche in Serie A dire: ah, ma io non sono qui per vincere lo scudetto, quando poi sono in squadre assolutamente titolate, diciamo che abbiamo avuto l'impressione che tu sia uno che non si nasconde, il che non vuol dire spavaldo, però vuol dire che si prende la responsabilità.
Direi di sì, direi che hai detto in maniera molto semplice quello che è un concetto per me importante, l'obiettività e la realtà dei fatti. Oggi io approdo in una società in ascesa che negli ultimi anni ha fatto davvero molto bene, una società sana, seria, persone serie, tante persone, grande entusiasmo intorno a questa società, e quindi ad oggi abbiamo, il direttore ha già un budget sul quale poter lavorare e programmare il mercato di quest'estate. E quindi tutto questo mi fa pensare che ci siano veramente i presupposti per fare bene. Siccome lo scorso anno si è fatto un quinto posto exequo, che però purtroppo non ha maturato, okay, la partecipazione ai playoff, beh, mi sembra giusto, perché lo penso, che ci siano i presupposti per tirare a fare magari come minimo questo quinto posto e la partecipazione ai playoff.
Sì, perché poi di fatto io lo considero raggiunta la quota playoff, poi non si è disputata perché negli scontri diretti l'avversario che è arrivato a pari punti ha fatto meglio, per cui vabbè, sono andati loro e non il Dertona. Però insomma, un conto è dire si arriva a quindicesimi, dire l'anno prossimo alziamo la stettella, vuol dire si arriva a quinti e si alza, vuol dire fare i playoff o addirittura qualcosa di più. Tu hai la sensazione, Fabio, di essere nella esperienza più alta come vertice nella tua carriera? Ok, hai allenato anche in Serie C quando hai fatto le due vittorie di campionati con l'Albisola, però parlo anche come piazza, come base di partenza.
Direi che di sì, perché come piazza e come base di partenza sicuramente qui c'è nella testa di voler migliorare, di lavorare per migliorare, e quindi c'è un assetto onestamente che rispetto magari ad Albisola, dove era una realtà comunque in ascesa anche lì, perché aveva vinto due o tre campionati dalla promozione, salita in eccellenza.
Però un conto è andare su con la tua squadra, un conto è essere chiamato a guidare una squadra,
certo,
a un altro, certo, livello,
certo.
No?
Forse... E questo mi ha fatto molto piacere, cioè essere chiamato pensando di poter migliorare già, secondo me, una situazione importante, mi dà grossi stimoli, mi rende orgoglioso di questa chiamata e ovviamente sono un passionale, quindi tutto questo mi trasmette forti emozioni e non vedo l'ora.
Ecco, tu conoscevi già personalmente i dirigenti del Dertona perché vi siete incontrati tante volte con qualcuno anche forse prima, no, di lavorare nel calcio. Adesso non so, mi sembra con Roberto Canepano abbiate un contatto da tanti anni, quindi ti trovi anche in una situazione di rapporti personali che insomma non c'è molto da scoprire.
Beh, nasce tutto comunque sempre dal calcio, perché dal anche calcio. Con Roberto Canepa, che ha iniziato non da direttore sportivo, ma ha iniziato da allenatore e ha fatto un percorso simile al mio, perché ha iniziato nel settore giovanile, poi si è dedicato alle prime squadre e lì c'è già stato qualche scontro che da subito ci ha reso un po' nemici, però poi comunque nel passare del tempo ci ha reso comunque persone che si stimano. Okay,
perché probabilmente volevate la stessa cosa nello stesso modo, di solito gli scontri sono su quello, allora quando poi si lavora insieme si fa sinergia su questo.
Assolutamente. Poi c'era già stato un primo contatto quando il presidente Cavaliere e Roberto Canepa era il direttore a Savona e da lì poi si è continuato a sentirsi più per un discorso di amicizia che lavorativo. Poi quest'anno si è creata la situazione giusta per poter anche vedere di fare qualcosa insieme lavorativamente e questo insomma ti dà ulteriore responsabilità, perché comunque c'è anche un rapporto d'amicizia. Cristiano Cavaliere è una persona che conosco da tanto tempo, lui ci siamo incrociati sui campi insomma liguri e poi c'è stato anche un rapporto da lì di amicizia, assolutamente, ancora prima forse che con Roberto Canepa.
Bene, quindi comunque insomma rapporti che non devono essere costruiti sono anche più facili poi a portare sviluppo. Certo. Senti, tu quest'anno hai allenato in una parte della stagione del Sestri Levante, raddrizzando nelle sorti, hai visto giocare qualche volta al Dertona? Non ti chiedo un confronto con il lavoro dell'allenatore precedente Zichella, ti chiedo però se uno, lo hai visto, e due, se il nuovo Dertona sarà così tanto diverso, perché adesso ci saranno delle trattative, non si sa cosa succede, però nei dilettanti spesso le società cambiano completamente forma da un anno all'altro, anche per le contrattualistiche e così via.
Esatto. Dunque, io il Dertona, pur entrando in corsa, l'ho incontrato sia all'andata che al ritorno, quindi come avversario. Sì. E ovviamente quando preparo una partita assieme al mio staff, noi vediamo sempre 2-3 partite precedenti a quella.
Quindi sai tutto.
Quindi sì, nonostante avessi l'anno scorso e quest'anno addirittura abbiamo uno staff ancora più ampio, modo di avere il match analyst che era Barillari, che oggi è diventato poi l'allenatore del Sestri Levante.
Ah, è vero.
Abbiamo comunque visionato sia all'andata che al ritorno le 2-3 partite precedenti alla sfida con il Dertona. Dopodiché ho avuto modo di poter vedere dal vivo la sfida al Ligorna, quindi era un recupero, perciò Ligorna-Dertona che finì 0-0. Quindi diciamo che
sei ampiamente sul pezzo. Differirà il Dertona da quello che hai visto lo scorso anno, e se vuoi dire anche l'impressione che hai avuto del Dertona dello scorso anno, senza che questo sia giudicare il lavoro dell'allenatore, parlo dell'insieme, perché poi so che quelle cose sono un po' antipatiche, che fai parlare del lavoro di un altro, ecco, per quello.
No, ma con me è difficile che viene fuori questo tipo di risposta, in quanto so cosa vuol dire allenare, quindi so che c'è un lavoro durante la settimana che lo spettatore della domenica difficilmente conosce, quindi dare un giudizio.
Ma anche il giornalista, anche il giornalista, perché a volte diamo il giudizio sul giocatore e non sappiamo se quello lì, se è allenato bene, se c'ha il dolorino, se invece magari ha dei problemi familiari, sono delle cose che magari abbiamo giocato male e non capiamo il perché, ecco.
Esatto, quindi quello che posso dirti è che il Dertona l'anno scorso ha attraversato momenti importanti dove ha fatto vittorie strepitose e poi purtroppo per diversi motivi, perché non ce n'è mai uno soltanto, nell'ultimo periodo non è riuscita a sviluppare il gioco che ha comunque presentato e offerto nella stragrande maggioranza del campionato. Quindi il risultato sicuramente sarebbe stato più eclatante se avesse centrato i playoff. Però è altresì vero che c'è stato un momento dove siete arrivati alla sfida col Novara a meno 6 e se la partita fosse andata in un determinato modo magari
si
potevano aprire spiragli diversi.
Oppure se non avessimo perso contro le ultime della classifica all'andata e ritorno, ma queste sono altre storie. Insomma è andata così,
questo,
non importa.
Sì, io ti non posso importa. Elencare quello che ho più evidente
in mente,
nella mia testa.
Ecco,
quindi
la domanda
è una squadra importante.
Il Dertona differirà molto da quello del Cosano, sicuramente con l'impostazione tattica, perché mi sembra che tu, a prescindere, poi abbia delle idee diverse, visto che l'anno scorso era la difesa 4 stabile ed era 4-3-3, a volte un po' 4-2-3-1, però per lo più 4-3-3. Tu hai idee diverse perché pratichi più facilmente la difesa a 3, poi declinata in varie modalità.
Ma è come ho voluto così cercare di spiegare alla presentazione, credo che il sistema di gioco sia una forma statica del calcio e quindi sono quei numeri che possono avere un senso logico su una lavagnetta di partenza quando fischia l'arbitro, però poi c'è troppo dinamismo per poter dire che quel
sono i movimenti che fanno
dell'altro.
La differenza sono i movimenti che fanno.
Quindi noi speriamo di costruire una squadra che soprattutto nelle caratteristiche rappresenti quello che può essere l'idea che vogliamo proporre durante la settimana e anche l'idea che noi si pensa possa essere produttiva, perché poi alla fine cerchiamo sempre di fare tutto per essere forti, per vincere delle partite. Quindi la parte estetica viene un pochino meno nel mio pensiero, anche se poi io credo che attraverso un determinato tipo di gioco una squadra possa avere più possibilità di fare gol, di creare situazioni dove poter mettere i suoi giocatori nelle condizioni di lavorare al meglio.
Ecco, tu fai più un discorso di strategia che non di tattica, quindi in questo. Però, se vogliamo dire, sono un po' le due metà del cielo, no? Le squadre che giocano difesa 4, attaccanti larghi, costruzione dal basso, versus le squadre che giocano con 3-5 difensori a seconda della posizione, l'uno contro uno spinto, pressing alto e attaccare forse più per vie centrali che non aprire il campo con più giocatori, lasciare magari un solo giocatore di fascia. Sono un po', è come che torniamo al metodo versus sistema, no? Un po' se vogliamo nel calcio odierno, semplifico al massimo.
Per me quello che è importante è preparare i miei giocatori a trovare le strade migliori. Mi allaccio al discorso che tu hai fatto sulle fasce o sul centro del campo per trovare queste zone dove poter incidere. Io credo che si debba essere pronti e preparati a lavorare su più linee, quindi
perché poi c'è spesso quel giocatore, no, che con quel movimento ti fa salire o scendere i compagni e cambiare il modulo.
Certo, ma dipende anche dall'avversario che incontri, perché ci sono avversari che magari lavorano meglio sulle linee di passaggio centrali e tu devi trovare comunque il sistema di aggirare, o avversari che magari lavorano meno bene sugli esterni e magari con le catene esterne riesci a metterli in difficoltà. Quindi credo che mi piacerebbe pensare di avere un gruppo, squadra, che riesca a leggere queste situazioni.
Deve conoscerti bene e seguirti poi nelle indicazioni, quindi te lo devi costruire proprio tu. Forse hai anche l'opportunità, perché le squadre ti fanno un po' da zero, nei dilettanti abbiamo detto tante volte i contratti sono annuali, e quindi cercherai delle persone che siano un po' in sintonia con questo.
Sicuramente rispetto che entrare in corsa e trovarsi già un lavoro di un certo tipo, iniziare ti permette nella costruzione della squadra e in quei 50 giorni più o meno di pre-season di creare un pochettino e di venire a conoscere veramente i tuoi giocatori, e da lì poi devono partire le idee centrali, perché poi finché non lo alleni un giocatore non sai mai veramente che
non si conoscono mai le persone fino in fondo, al di là poi anche dell'atleta. Senti, però quando lavori con Canepa, amici ascoltatori, attenzione, non facciamo domande di mercato perché è perfettamente inutile che io butti lì dei nomi da sapere, ma questo lo prendiamo, questo no. Faccio delle domande generali che forse sono anche un po' più interessanti, perché andiamo a capire una strategia, un metodo.
Intanto
di lavoro.
Alla radio non riusciresti neanche a vedere quei micro movimenti del mio viso,
magari ha fatto la faccia, ecco,
hai azzeccato il nome o no.
No, appunto, non sono giochi che mi interessa fare, però secondo me se riusciamo a capire un metodo di lavoro, poi dopo sarà un modo più semplice per comprendere le scelte, non per anticiparle, ma per comprendere. E infatti ti volevo chiedere questo: quando tu lavori con Canepa e con Cavaliere, vi mettete lì a definire le persone da contattare, no? Parti da un identikit generale del tipo: mi servirebbe un giocatore con queste caratteristiche, non so, destro, sinistro, alto, basso, lungo, corto, stretto, ce l'ha più lungo, ce l'ha più corto e così via, oppure cose del tipo: mi piacerebbe il numero 4 della tal squadra.
No, noi partiamo dalle caratteristiche. Okay. Poi sulle caratteristiche, tra il direttore, che ovviamente ha un ventaglio importante di conoscenza dei giocatori, il sottoscritto, che comunque gli piace rimanere aggiornato sui giocatori, e lì si buttano i primi nomi attraverso quelle caratteristiche.
Per cui tu parti facendo uno schema di squadra, butti giù un modulo base attorno a cui dici: ok, mi serve uno con queste caratteristiche in questo punto del campo, in quest'altro, oppure ti poni anche due o tre campetti diversi?
Intanto noi siamo partiti dalle riconferme, e su quelle ovviamente abbiamo incominciato ad avere delle idee.
Quindi qua io potrei chiederti di darci qualche notizia, però non ce lo dai.
Dunque, qualche notizia. Beh, Manasiev sicuramente era già stato presentato, poi ci sono altri due o tre pezzi importanti con i quali c'è stata la stretta di mano.
Ok, quindi qualche giocatore, degli giocatori più importanti dello scorso anno, oltre a qualche giovane, resterà certamente in questo dertone.
Certo,
non scopriamo niente, però comunque è un'indicazione in più, insomma.
E
quindi poi attorno a questi costruisci il resto.
Su quelle caratteristiche lì noi si può pensare di trovare dei compagni di strategia con caratteristiche simili, o a volte anche su ruoli magari differenti, che possono andare a completare. Perché magari, non so, Manasiev è un giocatore che ha determinate caratteristiche,
ma
forse in mezzo al campo
rende di più con accanto una situazione di un certo tipo.
Perfetto.
Senti, ma dovessimo fare una percentuale, diciamo su 15 giocatori, diciamo quelli che hanno giocato più spesso, quanti sono alla stretta di mano? Non ti chiederò quali, promesso. Quanti sono alla stretta di mano, che vuol dire probabilmente restano?
Un terzo.
Per cui diciamo che allora non è una rivoluzione, è una discreta continuità. Per essere
conto di una cosa, che noi abbiamo un giovane bravo che ha fatto un campionato interessante,
che è un difensore, vero? Galliani,
è un difensore, e quindi il ragazzo in questo momento ha delle richieste, e il direttore sta cercando di capire quali sono le strade migliori per far sì che il ragazzo possa continuare a crescere e possa avere comunque delle soddisfazioni importanti anche nel calcio dei pro. Quindi, detto questo, poi magari
se resta sei contento,
queste cose
capisco.
Qui rientrano perché si valuta assieme al giocatore che ci sia un processo di crescita importante anche qua con noi.
Allora
poi non è detto che il ragazzo vada via per
è un
forza.
Giocatore che tu ritieni comunque interessante, al di là di quello che potrai fare o no con lui. E senti, quindi queste sono un po' le indicazioni, l'argomento giovani, perché adesso non ci sarà l'obbligo, naturalmente confermato, dei quattro contemporaneamente presenti, scala credo in giù di un anno l'età, quindi sarà 2001, 2, 3, 4, no?
Esatto.
Giusto? Ecco, tu come valuti questa cosa? È un'opportunità per dare spazio e scoprire dei giovani su cui magari costruire anche delle risorse tecniche ed economiche, da quale, o diventa anche un po' un limite che serve a tenere artificialmente in categoria dei ragazzi che magari altrimenti si perderebbero?
Allora, io penso che abbia le solite due facce, come dicevi tu, quindi c'è la faccia dell'opportunità, che mette a disposizione di tanti ragazzi l'opportunità di avere qualche chance in più. Allo stesso tempo poi crea un indotto che sicuramente ha delle criticità, perché c'è chi magari se ne approfitta, c'è chi magari pensa che avendo fatto un paio di anni da under in Serie D possa subito partire e scalare le categorie.
Chiaro che se a 22 anni sei in Serie D e giochi solo per gli obblighi, tanto forte non sei, ecco.
Ma guarda, ci sono sempre le eccezioni, quindi io penso che ci sia una
maturazione. Bisogna scegliere di buoni, Fabio, bisogna scegliere di uomini buoni e risolviamo tutto.
sì. Però ha i suoi pro e i suoi contro. Sicuramente io credo che un giovane forte, indipendentemente dal fatto che sia un under, lo si farebbe giocare comunque.
Certo.
Questo è certo.
Se uno è buono è buono.
Poi io mi ricordo ai miei tempi, quando giocavo, anche se non ho fatto il calciatore professionista, però trovavi comunque che schiodare il vecchio, il giocatore di 35, 36, 38 anni non era semplice. E quindi magari un po' più di esperienza l'aveva sempre un po' vinta sul giovane timpante.
Sì.
Ovvio che il calcio oggi si è alzato di parecchio la componente freschezza, dinamismo, la parte atletica è aumentata, quindi sicuramente l'aspetto di una giovane età aiuta sotto questo punto di vista rispetto a degli Highlander come noi possiamo avere Tato Manasiev, che l'età biologica
lui però infatti unisce una perfetta efficienza fisica, quindi ci si può fare pieno affidamento.
Assolutamente sì.
Però volevo chiederti, i giovani, tu pensi a prescindere, a dire ma verrei, che ne so, un difensore, un attaccante eccetera, oppure si fa anche qui un po' in base a cosa offre il mercato, quindi magari cambiando l'idea di base con cui cominci a cercare?
Qua ti posso dire come siamo partiti assieme al direttore sul lavoro.
Sì, mi piace molto.
La leva più difficile è sempre la leva entrante.
Per forza.
Quindi quest'anno, il 2004, prima cosa da fare è capire dove si possono trovare, in quale ruolo si possono trovare i 2004 validi. A questo punto il direttore, una volta che abbiamo fissato che c'erano due o tre profili in un determinato ruolo, sta lavorando e ovviamente non ha ancora chiuso nulla, ma di base si pensa che in quel determinato ruolo utilizzeremo la leva 2004,
perché magari c'è qualche alternativa in più, quindi non perché tanto a prescindere ma sulla base dell'offerta, quindi, più che della domanda, ecco.
Certo, esattamente.
È bello questo, perché alla fine vedete che non è che ci si mette intorno a tavolo ma dunque io farei così, no, cioè c'è un metodo, c'è una preparazione, e questo richiede una conoscenza, mi permetto, anche più complicata che fare una squadra di Serie A, perché se devo sceglierti, non so, dei giocatori per la Serie A, sono capace anch'io che tecnico non sono, perché li conosciamo tutti i giocatori, mi serve un'ala sinistra, facciamo un elenco di ali sinistre. Se invece a questi livelli, sai, con 9 gironi eccetera, c'è sempre l'opportunità di trovare qua o là un giocatore di ultimo, bisogna però conoscerlo ed è molto difficile.
Coraggio, magari se ti capita un 2005 bravo in quel ruolo, di far giocare anche un 2005.
Ah, perché no? Se c'è uno buono gioca anche sotto età, è vero?
Assolutamente sì.
Anzi, abbiamo visto anche Aldertone in anni passati, qualche volta giocavano elementi sotto età, quindi...
Sì, ma io poi da questo punto di vista...
Anche seminare per il futuro.
Esatto, esatto.
Bene, io credo che ci hai detto tantissime cose, non è certamente da qui che facciamo un titolo per gridare cosa sarà Aldertona, ma ci serve in realtà, perché soprattutto molti nostri ascoltatori sono anche appassionati della quotidianità, conoscere un metodo di lavoro più che non avere un titolo da strillare, per cui credo che per qualche annuncio concreto su come sarà la squadra ci vorrà ancora, presumo, un 7-8 giorni, poi dal primo di luglio le novità arriveranno.
Che il direttore voglia avere la serenità di poter presentare un giocatore e dire che questo è un giocatore che farà parte del progetto del Tona.
Bisogna spiegarli bene, ecco, in passato non veniva fatto, quest'anno mi piace molto invece che vogliano
e
seguire
questo metodo.
Quindi lo vuol
fare nel momento in cui il giocatore ha preso un impegno vero, che è l'unico vero, è quando firmano. Perciò le liste si aprono dal primo di luglio,
okay.
Quindi io credo nei primi giorni di luglio sicuramente le riconferme verranno esposte al pubblico,
e poi piano piano tutto
e
il resto.
Se ci sarà anche qualche nuovo innesto, verrà sicuramente presentato, perché è ovvio che una volta che c'è la firma non abbiamo bisogno di nascondere nulla.
Certo, poi noi comunque anche come radio fino al raduno il 25 di luglio, per cui noi fino a quella data saremo in onda lunedì e venerdì, anche sabato a volte, tutti i giorni, quindi comunque lo spazio per annunciare per te, per il direttore, per il presidente ci sarà. Concludo chiedendoti se hai già la composizione più o meno completa dello staff tecnico. Ci sarà Francesco Tetti con quale ruolo e ci sono già altre persone?
Sì, dunque Francesco Tetti avrà la responsabilità della preparazione dei portieri, da qui anche la scelta di cercare un portiere under, proprio per sfruttare al massimo quello che è un giocatore che è ancora giocatore.
Quindi del tipo che se va male l'under si cambia lui e...
No. Scherzo, da questo punto di vista siamo, come posso dire, scelta fatta. Abbiamo condiviso questa scelta e punteremo forte su 2-3 profili under che faranno parte della prima squadra.
Quindi non ci sarà un portiere over in rosa?
No.
Ok,
no.
Anche questo è un metodo, perché tanti mettono l'uno contro l'altro
no.
Secondo me non aiuta, perché sapere di avere quello più esperto di te psicologicamente no, può un po' frenare.
Credo
il giovane.
Credo che uno sia di questo un motivo importante.
Invece qui metti tre ragazzi più o meno della stessa età, più o meno sullo stesso piano, e se la giocano alla pari, e questo è importante. Oppure se non alla pari, con uno che magari è già più preparato di altri avanti nella gerarchia. Ecco.
2 portieri/3 giovani vengono con l'idea di provarci, poi magari inizialmente ci può essere anche una scaletta di valori, perché magari un portiere arriva e ha già un campionato o due sulla schiena, e magari uno arriva e viene fuori da un settore giovanile, quindi non ha ancora avuto un contatto diretto.
Però un conto è avere dietro delle persone che o sono dichiaratamente riserve pari età oppure sono lì per giocarsi il posto. Un conto è avere invece l'elemento di 26-27 anni che cerca ancora lo spazio, e questo esatto. Può magari un po', se il giovane non è pienamente formato nella personalità, creare qualche condivido. Ecco, certo. Mi dicevi poi il resto dello staff?
Dunque, sullo staff abbiamo comunque le idee molto chiare. Francesco Tetti sarà il preparatore dei portieri e anche il mister in seconda.
Ah.
Poi ci sarà Samuele Ravera, che sicuramente si occuperà assieme a Lorenzo Ghio, se non sbaglio, del match analyst, della preparazione alla partita sull'avversario, e ovviamente lavoreranno sul campo assieme ad Antonio Del Giacco, che è il top dei mister nello staff tecnico, perché è veramente persona che trasmette il Bertona appena lo...
Assolutamente sì, Fiori. Anche un amico che salutiamo volentieri.
E quindi altro collaboratore tecnico veramente importante. Poi passiamo al fisioterapista, che è Gambarotta Marco.
Certo.
E poi c'è il prof, che a giorni chiuderemo.
Cioè il preparatore atletico?
Il preparatore atletico,
ok,
sì.
Quindi non è ancora annunciato, avrai comunque...
Non è annunciato,
avrai
è
un
preso,
preparatore atletico.
È bloccato su di noi, sì. Quindi sappiamo...
Però comunque
già
ci sarà un ruolo, perché a volte negli anni scorsi non sempre c'era questo ruolo nella casella dello staff tecnico.
Ci sarà un preparatore... Perfetto. Con la responsabilità, insomma, della condizione atletica della squadra.
Però sai cosa noto, e concludo adesso che siamo andati anche un po' lunghi, ma approfitto della tua disponibilità in una giornata tranquilla prima di uno tsunami di lavoro che hai in questi giorni. Noto che sono molti collaboratori che hai trovato qua. Non sei arrivato portandoti dietro delle persone che già conoscevi, o non più di tanto. Il che vuol dire anche essere aperti a quello che c'è in zona, il che vuol dire magari non accampare nemmeno delle pretese, però vuole anche dire, rovescio della medaglia, dover costruire dei rapporti, delle intese.
Certo, ma quello fa parte del lavoro e secondo me è anche un aspetto piacevole, perché comunque lavorare con persone
conosci,
con le quali
certo.
non hai mai lavorato sicuramente ti porterà qualcosa in più, mi arricchirà sicuramente, certo. e nei rapporti umani bisogna che per tutti valga che l'unica cosa che conta è il Bertona, e quindi dobbiamo trovare in un modo o nell'altro le connessioni per far sì che poi la squadra possa lavorare al meglio assieme allo staff tecnico.
Beh, poi se c'è empatia e apertura mentale, poi i rapporti si costruiscono, vale anche tra tecnici e giornalisti, nel modo più assoluto, certo. E viceversa. Quindi contento intanto di questa ottima prima chiacchierata, molto lunga ma approfondita, che ho avuto il piacere di fare con Fabio Fossati. Lo ringrazio, lo saluto, naturalmente
grazie,
sappiamo che...
Grazie, il piacere è stato reciproco.
Ecco, grazie, insomma ci sentiremo presto, so che appunto sono tutti giorni buoni per sistemare delle cose in vista del prossimo anno, noi siamo qua in attesa che poi ci diate le notizie definitive, quelle che comunicheremo, in men che non si dica agli ascoltatori.